Una buona giornata a tutte e tutti e benvenuti all'appuntamento con l'edizione di oggi di Press Corner, la segna stampa commentata, quella della redazione di Radio Città Aperta. Con voi in studio Alessio Damaccioni, un saluto naturalmente anche agli ascoltatori di Gemini Network. Apriamo parlando della crisi di governo, lo facciamo utilizzando un articolo della Repubblica, è uscito questa mattina anche sul sito. Crisi di governo, Conte resta in bilico, Renzi alza la posta, via anche Benassi. Il leader di Terra Viva aggiunge alle sue richieste anche il cambio del sottosegretario ai servizi appena nominato e dice ora il Ter o Draghi. Oggi vertice dei leader, restano due strade secondo Matteo Renzi, la prima è un nuovo esecutivo di Giuseppe Conte, la seconda è un governo istituzionale che finirebbe per essere inevitabilmente guidato da Mario Draghi. Per Renzi due scenari sono entrambi al 50%. L'articolo poi prosegue, naturalmente è molto interessante notare anche questa questione della richiesta di cambiare il sottosegretario ai servizi appena nominato. Come se avesse cioè un interesse particolare, no? a quella insomma, a determinare il controllo di quel delicatissimo settore della cosa pubblica del nostro paese. Sappiamo che l'assunzione della delega della gestione dei servizi segreti da parte di Conte è stato uno dei motivi della rottura di Renzi. Adesso Conte se n'era liberato nel periodo in cui si tentava di rientrare dalla crisi di governo, affidandolo appunto a Benassi, e adesso sembrerebbe che nemmeno questo possa andare bene a Matteo Renzi, che veramente, questo è insomma, va detto, negli ultimi 2 mesi ha riacquistato una centralità che sembrava persa, visto insomma da quando è uscito dal PD e si trova alla guida di Italia Viva, che è un partito che sui sondaggi alla mano neanche riuscirebbe, secondo alcuni, ad arrivare al 3%, la soglia necessaria poi a entrare in Parlamento in caso di nuove elezioni. Eppure, dal punto di vista politico, dal punto di vista della politica parlamentare, con i numeri di questo Parlamento, è determinante, nonostante, diciamo, atteggiamenti così molto estremi e molto discutibili, a partire appunto da una crisi di governo innescata in un momento storico di grande difficoltà, con la campagna vaccinale in atto, con la crisi dovuta alla pandemia e ai lockdown che sta arrivando sempre di più, con sempre più persone in difficoltà, no? Secondo, insomma, ad esempio, uno studio della Caritas, soltanto nella provincia di Roma, 7.000 poveri in più rispetto all'anno scorso. E tutti nuovi poveri, no? Dici, vabbè, che c'entra? C'entra perché il paese, oltre alla pandemia, sta precipitando in una crisi economica disastrosa che va a innescare, a innestarsi su quella già in atto, sulla coda già in atto di quella del 2008 che ancora non era risolta. E quindi già questo, insomma, no? Comunque, e in più dopo la pessima figura, almeno dal nostro punto di vista, in Arabia Saudita, no? Un regime totalmente privo di scrupoli dal punto di vista dei diritti umani, tra l'altro, diciamo, così si dice, che sta portando avanti una delle guerre più sanguinose che causano una delle più grandi crisi umanitarie della contemporaneità in Yemen. Voglio dire, nonostante questo, è ancora determinante al punto di dettare, proprio dettare la tabella di marcia di questa crisi. Non so se questo è un pregio, in politica potrebbe esserlo. Comunque, sempre per rimanere in Italia, invece dal Corriere della Sera, Corriere.it, segnaliamo un altro articolo. Mio figlio morì sul ponte Morandi, ho detto no a 1 milione, Giovanni non aveva prezzo, voglio un giudizio vero. Roberto Battiloro, padre di Giovanni, torna a Genova per l'incidente probatorio sulle cause del crollo, la perizia dei suoi consulenti stralli malati per incuria e risparmio. Gli hanno offerto 1 milione di euro per chiuderla lì, ma lui ha detto no, la vita di mio figlio non ha prezzo, voglio prima verità e giustizia. Inflessibile e combattivo, Roberto Battiloro ha resistito alle lusinghe di chi avrebbe voluto risarcirgli il danno per la morte del figlio Giovanni. una delle 43 vittime del Ponte Morandi. 14 agosto del 2018, Giovanni, 29enne videomaker di Torre del Greco, era partito in macchina alla volta della Spagna con Gerardo, Antonio e Matteo, gli amici di sempre. Doveva essere la loro vacanza, è stata la fine per tutti. Da allora Battiloro, dipendente dell'AIA Napoli, torna a Genova solo oggi, dopo 2 anni e mezzo di battaglia a distanza. Non dormo da una settimana per questo appuntamento, inizia il processo ai responsabili del delitto di Giovanni. Oggi in realtà parte il secondo incidente probatorio nell'ambito del procedimento per il disastro, che assume però un significato particolare perché deve rispondere a una domanda decisiva: qual è la causa del crollo? Ci saranno gli avvocati dei 71 indagati, quelli di Autostrade per l'Italia, Espea, ci saranno i periti del giudice, i consulenti delle difese, i magistrati, tutti riuniti sotto la tensa struttura anti-Covid allestita a tempo di record nel cortile del Palazzo di Giustizia. E ci sarà anche lui, con la sua figlia Laura e l'avvocato Antonio Cirillo, che li assiste come parti offese. Tra i pochissimi parenti delle vittime presenti in aula, Battiloro è il solo a aver prodotto una consulenza di parte con un pool di ingegneri che hanno già depositato le loro conclusioni. Qual è per voi la causa? Siamo in linea con i periti del giudice, Battiloro a parlare. Lo strallo malato, la ruggine, l'incuria, risparmio sulle manutenzioni dei dividendi, il mio avvocato lo sa dire meglio. Sì, con cause che partono dal progetto sbagliato di un ponte che dovrà durare 20 anni, non 50, conferma Cirillo, che è in macchina con lui verso Genova. Come vive questo ritorno a Genova? Con grande angoscia, sto cercando di controllare le emozioni. L'ultima volta che ero lì mi sono trovato a vegliare su 40 bare, ci andiamo in macchina ma eviteremo il nuovo ponte. Ho studiato la mappa, usciamo prima dall'autostrada e facciamo l'interno, non voglio passare da lì. Perché? Perché mi ricorda che la giustizia non è stata veloce quanto la ricostruzione, il problema è risolto e c'è ancora chi prende i pedaggi per il transito. Lei non ha accettato il risarcimento, diversamente dalla stragrande maggioranza dei parenti delle vittime. Devo dire che mi sono sentito un po' solo e avvilito in questi anni. Gli avvocati di Aspi ci hanno contattato 4 volte, con offerte anche molto importanti, 1 milione di euro, dice l'avvocato, ma io non avrei accettato neanche 10 di milioni perché non voglio ristori. Questo non è un superenalotto, mi ha sorpreso come siamo riusciti a comprarsi 40 famiglie. No, prima di tutto deve uscire la verità. Spero che questa mia rinuncia contribuisca ad avere un vero giudizio. Il procuratore Cozzi me l'ha giurato in faccia, tratterò il processo come se fosse morto mio figlio, mi ha detto. Capisco però che ha accettato il denaro, se con il proprio caro qualcuno ha perso una fonte di reddito, non è facile tirare avanti. Cosa l'ha ferita di più in questi anni? Sono rimasto molto male quando ho letto che il giorno dopo la tragedia i Benetton non avevano comunque rinunciato a una festa già organizzata, e poi quando è uscita la frase di Casalino in cui diceva che il disastro gli aveva rovinato il Ferragosto. Qualcuno che le è piaciuto? I genovesi, la loro solidarietà, li ho sentiti molto vicini anche nel loro silenzio. Genova è un po' come Napoli, una città molto travagliata, grande ammirazione poi per la protezione civile, per la procura che ha fatto un gran lavoro e anche per il sindaco Bucci, bravo e forte. E poi i ricordi personali del figlio. Insomma, una testimonianza forte, una scelta forte, quella di rinunciare a 1 milione di euro di questi tempi, per appunto un padre che ha perso il figlio e che vuole giustizia. Vediamo se questa vicenda del ponte di Genova poi riuscirà ad avere in qualche modo giustizia, perché conoscendo le dinamiche di questo paese, vedendo anche i grandi processi degli ultimi tempi, l'ultimo sulla strage di Viareggio, non è che sia certissimo di questo. Comunque vediamo come procederà, ricordando insomma la decisione di questo padre che ha rinunciato a 1 milione di euro per andare avanti fino alla fine e ottenere verità e giustizia per il figlio morto. Sempre diciamo sull'attualità, sulla cronaca, golpe in Myanmar, siamo sulla Repubblica di nuovo. Aung San Suu Kyi arrestata dai militari, appello della premio Nobel al popolo, non piegatevi. La mossa è arrivata dopo giorni di crescente tensione fra il governo e l'esercito che contestava la regolarità delle elezioni, stato di emergenza per 1 anno, la condanna di Stati Uniti e dell'ONU. Colpo di Stato in Myanmar, la leader Aung San Suu Kyi, vincitrice delle ultime elezioni, e altri esponenti del partito al governo sono stati arrestati in un raid, lo ha comunicato il portavoce della National League for Democracy al governo. La mossa è arrivata dopo giorni di crescente tensione fra il governo civile e le potenti forze armate, che ha suscitato timori di un colpo di Stato all'indomani di una elezione che secondo l'esercito era fraudolenta. L'esercito birmano ha annunciato dopo poche ore l'imposizione di uno stato di emergenza per la durata di un anno. Nel frattempo l'ex generale Min Suè, uno dei due vicepresidenti, ricoprirà la carica di presidente ad interim. L'annuncio è stato dato dalla TV statale. I militari hanno successivamente dichiarato attraverso il proprio canale televisivo lo stato di emergenza per un anno e hanno annunciato che l'ex generale Min Suè sarà presidente ad interim per tutta la durata dello stato di emergenza. I militari hanno giustificato il colpo di stato sostenendo enormi irregolarità nelle elezioni di novembre che la commissione elettorale non era riuscita a risolvere. Poiché la situazione deve essere risolta secondo la legge, viene dichiarato lo stato di emergenza, si legge nell'annuncio dell'esercito. Il portavoce Myon Hunt ha detto al telefono a Reuters che la premio Nobel per la pace Suun Kyi, il presidente Win Myint e altri leader erano stati catturati nelle prime ore del mattino. Voglio dire alla nostra gente di non rispondere in modo avventato e voglio che agiscano secondo la legge, ha detto, aggiungendo che anche lui si aspettava di essere arrestato. Anche i media statali birmani stanno avendo problemi tecnici, non sono in grado di trasmettere a causa delle attuali difficoltà di comunicazione. Vorremmo informarvi rispettosamente che i programmi regolari di MRTV e Myanmar Radio non possono essere trasmessi, annunciato sulla pagina Facebook delle varie, diciamo, emittenti. Il partito di Suun Kyi ha fatto sapere che la stessa leader ha lanciato un appello al popolo affinché si opponga ai militari, esorto la popolazione a non accettarlo, a rispondere e a protestare con tutto il cuore contro il colpo di Stato, ha affermato la premio Nobel per la pace in una dichiarazione diffusa dalla Lega Nazionale per la Democrazia. Immediata la condanna degli Stati Uniti, che hanno avvertito Myanmar di invertire rotta. Anche il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha condannato fermamente il colpo di Stato. È proprio un colpo di Stato, insomma, come tante volte abbiamo visto succedere, un colpo di Stato in Myanmar. E poi, sempre dall'estero, dalla Russia, un'altra giornata di proteste contro Putin in Russia. Per il secondo weekend consecutivo migliaia di persone hanno manifestato a sostegno di Alexei Navalny, il più noto oppositore del presidente russo. Domenica a Mosca e tutta la Russia ci sono state grandi manifestazioni, cioè ieri, a favore di Alexei Navalny, il più noto oppositore del presidente Putin, arrestato il 17 gennaio al ritorno della Germania, dove nei mesi precedenti era stato curato per un avvelenamento ordinato, secondo lui e secondo molte ricostruzioni, dai servizi di sicurezza russi. Le manifestazioni non sono state autorizzate dal governo, sono state pubblicizzate soprattutto sui social network. Già sabato scorso migliaia di persone avevano partecipato a più di 109 manifestazioni in tutto il paese. Secondo OVD Info, un sito che monitora gli arresti durante le manifestazioni di opposizione, le persone arrestate sarebbero circa 4.445, fra cui circa 900 a San Pietroburgo e quasi 1.400 nella sola Mosca, dove la polizia sta avendo difficoltà a trovare posto per tutte le persone arrestate. Stanno circolando foto e video che mostrano la polizia fare uso di violenza nei confronti dei manifestanti durante gli arresti. Gli arrestati rischiano di ottenere condanne di diversi anni di carcere, dato che in Russia sono previste pene altissime per chi attacca le forze dell'ordine anche per legittima difesa. A Mosca la polizia, in previsione della manifestazione, aveva chiuso le stazioni della metropolitana e limitato l'accesso al centro della città. I manifestanti hanno cercato di raggiungere il carcere di Matroskaya Tishina, la struttura in cui è detenuto Navalny, ma la polizia non ha permesso il passaggio. Molti di loro sono stati arrestati. Fra le persone arrestate anche la moglie di Navalny, Yulia Navalnaya. La polizia ha detto che a Mosca i manifestanti erano circa 2.000. Secondo le stime di Reuters, la manifestazione è stata meno partecipata di quella dello scorso weekend, quando la polizia russa aveva parlato di 4.000 manifestanti, che secondo Reuters erano invece addirittura 40.000. Sul post da cui stiamo leggendo l'articolo c'è anche una mappa, diciamo, delle città in cui sono svolte manifestazioni, quindi San Pietroburgo, Mosca, Tver, Kostroma, Nizhny Novgorod, fino ad arrivare a Yakutsk dalla parte, insomma, dell'oceano Pacifico, Sochi, Elbrus, Simferopoli nella parte meridionale, quasi ai confini con l'Armenia da una parte e l'Ucraina dall'altra. Ci sono state proteste appunto anche in altre città della Russia. Insomma, un articolo che va a mappare e va a fare il punto della situazione di questa campagna di proteste molto intense e che vanno avanti da molto tempo, che nascono, insomma, partono dall'arresto dell'oppositore a Putin, Navalny. Allora, chiudiamo segnalando un paio di articoli da contropiano.org. Il primo: volti nuovi in Lombardia, dopo Moratti ricompare Bertolaso. Dal lunedì 1 febbraio quasi tutta l'Italia passa in zona gialla, cioè da oggi. Questa decisione si fonda sostanzialmente sull'abbassamento dell'indice RT, contestato da molti scienziati per la sua scarsa affidabilità e trasparenza. Invece è chiaro che al 30 gennaio in Italia ci sono stati ancora 12.715 contagi e 421 decessi, contagi rilevati ovviamente. Cifre ancora una volta spaventose, che dimostrano l'inefficacia dei provvedimenti governativi basati sulle zone a colori, dato che da mesi non si percepisce un vero calo dei positivi, ma solo una sostanziale stabilità della pandemia, con un migliaio di morti ogni due giorni. Tra le regioni che scaleranno in zona gialla, la Lombardia è titolare del record di essere passata in due settimane dal rosso al giallo. È evidente che non si può sapere realmente se tale cambio di colore sia sensato, visto che è noto che i numeri della pandemia in Lombardia sono come quelli del lotto, del tutto casuali, vista l'incapacità della regione di accertare alcunché. Incapacità che ha provocato una settimana di zona rossa forse evitabile, perché la regione ha comunicato dati errati al governo, mentre ora Fontana si arrabbia perché la zona gialla arriverà lunedì invece di domenica, cioè ieri, e secondo lui questo provocherà danno alle attività produttive. In realtà non è dato sapere quale sia la reale situazione in Lombardia, dove sulla sanità è il caos dall'inizio della pandemia. A destare ulteriore inquietudine sono le scelte della nuova assessora al welfare Letizia Moratti, riportata alla ribalta politica dopo gli anni seguiti alla sua fallimentare gestione del comune di Milano. Infatti, in questo momento di ripescaggio di vecchi personaggi che vorremmo dimenticare, Letizia Moratti ha deciso di affidare la campagna vaccinale in Lombardia a Guido Bertolaso, il commissario berlusconiano di tutte le stagioni, che non diede certo una brillante prova di sé lo scorso anno con l'invenzione del costoso, inutile e inadeguato ospedale della Fiera, che in seguito ripeté la fallimentare esperienza nelle Marche. Il caos provocato dalla demenziale gestione della regione provoca anche scontri istituzionali, poiché molti sindaci hanno protestato per la inaffidabilità dei dati comunicati. La sfiducia che si respira è testimoniata anche dalla scelta dell'assessore alla cultura del comune di Milano, Filippo Del Corno, di non riaprire i musei, poiché, come ha dichiarato, teme che tra pochi giorni si tornerà alla zona arancione e dovrà richiudere tutto. Se ne riparlerà probabilmente a marzo. In questa situazione estremamente preoccupante desta sconcerto la notizia che in Lombardia quasi la metà delle poche persone sinora vaccinate non fanno parte delle categorie che ufficialmente ne avrebbero avuto diritto, cioè coloro che lavorano in situazioni sanitarie a rischio. Ci si chiede cosa sia accaduto e che siano costoro. Tuttavia la regione non finisce di stupire, poiché ha promosso un'iniziativa stupida sino alla provocazione. In alcuni ospedali alle persone vaccinate è stata consegnata una leggera spilletta con la scritta multicolore "mi sono vaccinato", una sorta di irrisione per tutti gli anziani e i fragili, che se e quando le consegne ci saranno e la campagna sarà organizzata saranno vaccinate forse fra diversi mesi. E questo, insomma, no? Poi l'articolo naturalmente procede, però insomma è incredibile quasi come insomma tornino sempre poi gli stessi nomi, nonostante passati, diciamo, non, l'esempio della Moratti, ma anche volendo anche Bertolaso, che tra l'altro Bertolaso è ancora fra quelli che potrebbero essere candidati del centrodestra al comune di Roma. A corollario di questa notizia, scusate, mi è venuto in mente così proprio in diretta, un articolo di ieri dalla Repubblica: Covid report, Istituto Superiore di Sanità, 50.000 morti in seconda ondata, 1 su 5 in Lombardia. A proposito di numeri, sono 49.274 decessi per Covid in Italia durante la seconda ondata dell'epidemia, che comprende il periodo che va da ottobre ad oggi. Lo rileva l'Istituto Superiore di Sanità. Nella prima ondata di marzo-maggio 2020 i morti furono 34.278. La Lombardia è stata la regione più colpita, in totale ha registrato 26.674 vittime, il 31% del totale. Nella prima ondata i morti lombardi hanno rappresentato il 47,7% del totale. E poi l'articolo va avanti, no? Età media dei morti 81 anni, morti under 50, eccetera, eccetera, eccetera. Però noi ci soffermiamo, e colpo di tosse ci stava bene, forse è stato un po', insomma, l'ipocondria che ha parlato al posto mio. Quindi la seconda ondata, che è arrivata dopo la prima, quindi dopo l'esperienza della prima, dopo quello che si è imparato dalla prima ondata, no? Che è arrivato dopo la gestione folle di quest'estate, tutto aperto, eccetera, eccetera, è costata più vittime della prima. No? Che, cioè, e tra l'altro abbassando la percentuale, buon per i lombardi, di chi delle vittime in Lombardia, però aumentando quella del resto del paese. Quindi, e noi ci ricordiamo come la prima ondata, purtroppo la pandemia aveva colpito duramente, molto forte, quasi, insomma, quasi la metà dei morti erano lombardi e il resto dell'Italia molto meno. Quindi non siamo certi che il dato sia un sollievo per chi vive in Lombardia, no? Perché sono aumentati i numeri delle vittime, sono quasi il doppio, diciamo, non proprio quasi il doppio, insomma, comunque sono 37.000 nella prima ondata, 50.000 praticamente nella seconda, sono aumentati di quasi 15.000 unità, e comunque non si è stato in grado di evitare che la pandemia si venisse esportata in modo massiccio in tutto il paese. A me sembra leggere dei dati che in qualche modo condannano le scelte e la gestione della pandemia. Nell'articolo questa cosa non c'è, ci sono soltanto numeri, però qualcosa che non va, bisogna dire che qualcosa non ha funzionato, perché se nella seconda ondata ci sono stati più morti nella prima, e tra l'altro più morti in tutto il paese, quindi si è fatto un passo indietro sostanzialmente la prima ondata. Se possiamo dire che la seconda ondata sarà gestita peggio della prima, è vero che uno dice c'è stato di mezzo tutto l'inverno, mentre invece la prima ondata sostanzialmente è esplosa in pieno inverno, noi non lo sapevamo, però quello che è stato gestito era passaggio dall'inverno alla primavera, no? La seconda ondata quindi è stata un viaggio dentro l'inverno, mentre la prima ondata era un viaggio fuori dall'inverno, tutto lecito, ma i numeri dicono questo. E quindi, insomma, c'è più di un dubbio, no? Unendo questa notizia, le notizie di questo articolo, quello prima che parla della gestione e anche dei nomi che sono messi a gestire le emergenze, ecco, viene più di un dubbio rispetto alla bontà delle scelte che vengono fatte, che stanno continuando a essere fatte in tema di gestione della pandemia. L'ultima segnalazione, sempre da Contropiano: più pesanti le imposte sui redditi delle famiglie che per le imprese capitali. Anche questo è un tema interessante. Le imposte sui redditi di individui e famiglie pesano per il 27,5% delle entrate totali, mentre quelle sui redditi delle imprese si fermano al 4,6%, scusate. Quindi 27,5% imposte sui redditi delle famiglie e degli individui, imprese si fermano al 4,6%. La notizia non è entrata come avrebbe dovuto nell'agenda politica italiana, eppure la conferma macroscopica di uno degli indicatori delle accresciute disuguaglianze sociali in Italia. Infatti il sistema fiscale del nostro paese è fortemente sbilanciato contro persone e famiglie, mentre nei confronti delle imprese è il terzo paese per imposizione fiscale più bassa dopo Lettonia ed Estonia. Ci fermiamo qui, chi vuole si legge l'articolo, li trovate tutti sul podcast linkati, ma insomma è abbastanza chiaro, no, il senso. Per questa edizione di Press Corner è tutto, grazie per l'ascolto, naturalmente buon proseguimento con il palinsesto, i programmi, i podcast di Radio Città Aperta e di Germany Network.